Innanzitutto buonasera a tutti, riprendiamo con questo incontro la tradizione degli incontri che Medicina e Persone insieme al Centro Culturale San Carlo organizza su fatti, avvenimenti, tematiche che hanno a che fare con l'esperienza che facciamo tutti i giorni, che è quella di cercare di curare le persone, di curare la gente, di curare gli uomini. Noi siamo molto, io sono personalmente molto contento di iniziare con questo incontro stasera, perché non è un incontro che facciamo per gli altri, non è un incontro che facciamo in modo scontato, è un incontro da cui io personalmente e noi ci aspettiamo di ripercorrere un avvenimento, cioè di ripercorrere un avvenimento che a mio parere pone una serie di domande, di questioni su qual è la natura vera del nostro lavoro, del nostro mestiere. Come sapete, il tema dell'incontro è stato dettato da un avvenimento inspiegabile, apparentemente inspiegabile, cioè la guarigione di un bambino, Pietro Schilirò, che ha avuto una vicenda clinica particolarmente impegnativa e che è stato accompagnato in questa vicenda clinica però da una serie di fatti, di fattori e di avvenimenti del tutto particolari. L'incontro di stasera non è tanto, vuole essere esattamente il ripercorrere un avvenimento così, perché ripercorrere questo avvenimento impone una domanda sulla natura vera del nostro mestiere, di noi che per professione appunto abbiamo a che fare con questo livello della natura così stupefacente e misterioso che è la persona. Abbiamo invitato quindi, per ripercorrere questo avvenimento, il dottor Tagliabue, che è il primario della neonatologia dell'ospedale San Gerardo di Monza, che è il responsabile del reparto e che ha avuto la responsabilità appunto di curare Pietro. Abbiamo invitato poi i genitori di Pietro perché ci raccontassero il tipo di esperienza che hanno fatto, e abbiamo invitato Don Roberto Colombo, che è, come sapete, professore di biologia all'Università Cattolica, perché ci sembrava assolutamente importante essere aiutati a comprendere l'avvenimento che è accaduto nella sua, da una parte nella sua come dire, assoluta non normalità, ma dall'altra come spunto per rigiudicare la normalità della nostra esperienza. Per cui io lascerei immediatamente la parola al dottor Tagliabue, che ci introduce al fatto.
Grazie dottor Achilli della presentazione, è inutile che continui a presentarmi, dirigo la neonatologia dell'ospedale di Monza dove Pietro è nato, e direi di cominciare subito a raccontare la sua storia. Facciamo la parte tecnica della discussione e vediamo che cosa è accaduto. Il bimbo nasce circa un anno e mezzo fa, era il 25 di maggio, al mezzogiorno, dopo una gravidanza che era decorsa in maniera assolutamente normale. Nasce da un parto eutocico, pesa 4.190 grammi, è un bambino direi ben cresciuto durante la vita fetale, ma immediatamente subito dopo la nascita iniziano i suoi problemi. Non respira, respira malissimo, tant'è che il medico che assiste la nascita di questo bimbo decide immediatamente che non è in grado di avere un'autonomia respiratoria, lo intuba per via nasotracheale e lo ventina, in quanto il bimbo non è in grado di fare da sé. Nella storia materna facciamo un passo indietro, non c'è nulla, la mamma ha già avuto 4 gravidanze più 4 aborti spontanei, la gravidanza è decorsa in maniera assolutamente normale, gli esami eseguiti in gravidanza erano di routine e non avevano dato assolutamente motivo di pensare che qualcosa non funzionasse. Il parto è avvenuto, come vi ho detto, la 40ª settimana, è stato un parto eutocico, presentazione di vertice, quindi quello che accade normalmente. C'era però questo liquido tinto, che è un segno di iniziale sofferenza del feto, ed è quello che molto probabilmente Pietro ha inalato prima di venire alla nascita, ed è quello che ha cominciato a dargli i problemi che poi si ripercuoteranno per i primi giorni, e non solo i primi giorni, della vita di questo bimbo. All'esame obiettivo, cioè alla visita, il bambino è bel bambino a termine, ma ha una insufficienza respiratoria, non è in grado di respirare, ha un colorito succianotico, viene connesso un ventilatore particolare che si chiama ventilatore ad alta frequenza e viene assolutamente sedato farmacologicamente, perché altrimenti si sarebbe opposto anche a tutte queste manovre. Adesso entriamo un po' nel tecnico, vorrei farvi vedere per capire la gravità della situazione. Questo è il nostro foglio respiratorio, vedo di toccare lentamente la freccina perché qua si muove tutto. Quello che volevo farvi capire per comprendere questo foglio, che ogni colonna corrisponde a un giorno di vita. Il giorno 25, come segnato, era il primo giorno, e quelli su ogni colonnina vuol dire 26, 27 fino al primo giugno, che è la penultima colonna di questa videata. Vedete, il dato più importante a mio avviso è quel dato che corrisponde alla FiO2, che è la concentrazione di ossigeno che il bambino necessita per avere una discreta ossigenazione. FiO2 pari a 1 vuol dire ossigeno puro. Vedrete che questo bimbo, che per questi 10 giorni è ventilato in ossigeno puro, continuerà a avere questo grandissimo fabbisogno di ossigeno, perché i propri polmoni sono assolutamente inadatti alla respirazione per molto tempo. I 3 pallini rossi che sono lì sotto menzionati sono 3 somministrazioni di un farmaco salvavita che si chiama surfattante, che è quella proteina, o meglio una lipoproteina, che permette ai polmoni di funzionare bene, nel senso che consente al polmone di avere una normale fisiologia. Sotto, nelle righe sotto, si vede il tipo di ventilazione che questo bimbo stava facendo, purtroppo non riesco, eccolo qua con la freccia, vedete che inizia questa ventilazione particolare che si chiama, madonna mia, scusate ma appena la tocco è sensibilissima, come vedete rimane intubato fin dall'inizio fino a praticamente al primo di giugno. Fa una serie di terapie farmacologiche molto importanti che servono per sopportare il circolo, ma la situazione, come vedete, malgrado tutti i nostri sforzi sia farmacologici che ventilatori, non consente al bimbo di fare alcun miglioramento. Guardate sempre quel valore di FiO2, rimane sempre uguale a 1. Questi erano, per chi è un po' addentro ai problemi, queste erano le pressioni necessarie date al ventilatore per mantenere una FiO2, una ossigenazione buona. 25 centimetri di pressione media delle vie aeree è un valore spaventoso, vuol dire che il bambino era proprio ai livelli massimi delle possibilità, oltre non avrebbe potuto essere portato per poter avere una ventilazione adeguata. E oltretutto, nell'ultima parte, nella parte più in basso della diapositiva, facciamo vedere anche che è iniziato un altro farmaco salvavita che si chiama ossido d'azoto, che serve per dilatare le arterie polmonari e permettere una migliore funzionalità ancora del polmone, ma tutto questo in effetti non ha dato grande effetto. Questo era il quadro polmonare all'inizio, un quadro polmonare dove si vede che il parenchima polmonare non è ben aerato, sarebbe tutto il contenuto aver avuto una colorazione nera, quasi come quella che si vede nello stomaco, invece tutte queste zone bianche vogliono dire che all'interno del polmone c'è una sostanza solida, il meconio appunto, che sono le feci che il feto durante la vita fetale emette quando è sottoposto ad una sofferenza. Il bambino prima di nascere se lo inala e questa ne è la conseguenza. Questa è la radiografia dopo 2 giorni di vita, questa addirittura il 1° giugno, vedete che noi continuiamo a fare tutte le nostre terapie, ma anche il quadro polmonare rimane assolutamente inalterato, quindi assolutamente anomalo. Vengono fatte ecografie sia cerebrali sia all'addome per evidenziare anche che questa situazione di ipossia, quindi di scarso ossigeno, non dia dei segni negativi a livello cerebrale, ma questo invece non accade. L'ecografia cerebrale rimane praticamente negativa e quindi questo è un segno che ci fa, malgrado la situazione estremamente grave, ben sperare che quindi questa situazione non debba avere delle implicazioni a livello cerebrale, che sarebbe veramente la cosa più tremenda per questo bimbo. Viene fatta una cavernotazione cardiologica, perché dopo alcuni giorni di ipossia dobbiamo escludere che ci sia magari una cardiopatia congenita che ci è sfuggita. In realtà la cardiologa definisce che questa è un'ipertensione polmonare legata all'aspirazione di meconio, ma non ci sono malformazioni congenite a livello del sistema cardiaco. Le visite neuropsichiatriche, anche queste le facciamo per vedere che a conferma dell'ecografia non ci siano coinvolgimenti cerebrali, sono sicuramente abbastanza tranquillizzanti, non ci sono segni di gravissima sofferenza cerebrale. Andiamo avanti con la nostra scarrellata per vedere se migliora qualcosa, ma come vedete la FiO2 rimane sempre 1, quindi sempre ossigeno puro, e dopo 10 giorni, perché ormai siamo al 4 di giugno, ci viene in mente che forse la patologia congenita non è a livello del cuore, ma potrebbe essere a livello dei polmoni. Purtroppo ci sono delle malattie congenite polmonari che possono manifestarsi in questo modo e che sono molto spesso incompatibili con la vita. Decidiamo insieme al nostro chirurgo di eseguire una biopsia polmonare, perché nel caso ci si trovasse di fronte ad una situazione incompatibile con la vita, è chiaro che tutte queste terapie aggressive dovrebbero essere almeno riconsiderate. Facciamo questa biopsia polmonare il 4 di giugno e la biopsia polmonare è praticamente, anzi preceduta ancora da un aggravamento, lo vedremo dopo con le radiografie, perché quelle pressioni che noi esercitavamo attraverso il ventilatore avevano condizionato un pneumotorace, cioè una rottura del polmone, e che poi rivedremo, come vi dico, nelle radiografie. Facciamo questa biopsia polmonare, facciamo anche degli studi particolari per vedere che non abbia una deficienza di surfactant particolare, che potrebbe anche essere una forma congenita che ci potrebbe giustificare questo andamento così negativo del bimbo, e intanto rimaniamo in attesa appunto di questi esiti. Questa è la radiografia del 3 giugno che, come vedete, è forse un poco migliorata, ma ha degli aspetti che ci fanno temere che appunto possa venire un pneumotorace, cosa che avviene esattamente il giorno dopo, poco prima della biopsia che vi avevo detto. Questa zona nera è tutta aria libera, il polmone in questo momento si è rotto e l'aria da dentro al polmone è uscita ed è a livello del cavo toracico, motivo per cui, come vedete, vengono messi due drenaggi, li vedete che si vedono bene, per fare in modo che questa aria possa venire tolta dal torace e consenta al bambino di respirare un pochettino meglio. Intanto arrivano i primi esami che avevamo fatto, lo studio molecolare sul surfactant ci dice che il surfactant di questo bimbo funziona bene. Non c'è assolutamente motivo di pensare che sia in gioco una cattiva produzione di questa proteina che vi ho detto determina il buon funzionamento del polmone. Questo è il quadro istologico. Il quadro istologico, chi ha mai visto un polmone capisce che questo quadro istologico non è certo di un polmone normale. Come vedete, il polmone normale deve avere tante zone d'aria dentro. Qui non ce n'è neanche una. È un polmone assolutamente sovvertito nella sua architettura, e che proprio è legato in parte alla patologia di base e in parte anche a tutti questi giorni di ventilazione molto importante, che fanno sì che ai danni primitivi si aggiungono anche i danni del ventilatore. L'istologo ci dice che oltre alla componente acquisita, quindi all'inalazione di meconio che sicuramente c'è, forse potrebbe esserci anche una di quelle forme congenite che noi temevamo, ma però non era così sicuro da sbilanciarsi in maniera certa su questa diagnosi, per cui cominciamo anche parlando con i genitori, ma credo che questo sarà argomento di discussione dopo, anche a prospettare che forse per questo bambino le possibilità terapeutiche sono veramente poche. Il 30 giugno siamo arrivati, quindi ormai sono passati tantissimi giorni, e il quadro polmonare non è ancora del tutto migliorato, anche se qualche spiraglio di miglioramento c'è. Nel frattempo abbiamo fatto qualche indagine di tipo bibliografico e troviamo un istologo inglese che ha pubblicato un articolo estremamente importante sulle malattie congenite polmonari, per cui riusciamo a trovare l'email e spediamo via email quelle immagini istologiche che vi avevamo fatto vedere prima per vedere che cosa ne pensava, perché noi non eravamo convinti che il risultato che avevamo noi nelle nostre mani fosse veramente... E questa è la lettera che io gli ho mandato, che vi riporto così brevemente. Le ecografie cardiache continuano a essere, diciamo, invariate, così anche come l'ecografia cerebrale continua a essere negativa e ci lascia ben sperare. Però dal punto di vista... come diciamo, ventilatorio, continuiamo a ventilarlo in maniera estremamente aggressiva, la FiO2 non cambia, il quadro polmonare è sempre più tremendo, vedete quanti drenaggi ha per poter essere mantenuto il polmone ben espanso, altrimenti senza questi drenaggi collasserebbe, fino a che in maniera abbastanza improvvisa, attorno alla fine di giugno, guardate che quel numero 1 comincia a ridursi, da 1 si arriva a 0,75, rimane su 0,8 per qualche giorno, si riesce a togliere, vedete che drenaggio pleurico ha un segno rosso alla fine, vuol dire che riusciamo a togliere il drenaggio pleurico, vuol dire che il bambino riesce, anche senza il drenaggio che avete visto numerosi, riesce a non avere più quel pneumotorace che tanto fastidio ci aveva dato per tutti questi giorni. Volevo solo farvi notare che dal 22 maggio al 2 luglio sono passati 40 giorni e questo bimbo ha alternato momenti di gravissima ipossia che molto anche facevano dubitare, una volta anche che il bambino riuscisse a superare questo difficile impasse, ad avere una vita normale, perché sapete che poco ossigeno potrebbe dare degli esiti assolutamente irreversibili a livello cerebrale. In realtà, proprio in questi giorni, quando ormai la situazione sembra migliorare, ci arriva l'esito da questo Bush, il nome è esattamente simile, si chiama Andrew però, quindi... non è George, ci ha detto che in realtà il quadro istologico era compatibile con la grave inalazione di meconio, quindi non c'era nulla di congenito. A questo punto forse l'avevamo capito anche noi, perché il bambino a questo punto rapidamente migliora, lo estubiamo e dopo il tentativo di estubazione, come vedete che è segnato qua sotto questa linea rossa, questo trattino rosso vuol dire che Madonna mia. Eccolo qua. Questo trattino rosso vuol dire che il processo viene interrotto, quindi non è più intubato, viene sospesa la ventilazione, comincia un'ossigenoterapia blanda, quindi diamo un po' di ossigeno arricchito attraverso due cannuline nel naso, ma da allora il bimbo sta bene dal punto di vista respiratorio, si complica solo ancora il suo decorso perché prende un'infezione da candida, la candida è un fungo che ci costringe a mantenerlo ancora nel nostro reparto fino al 26 di luglio, scusate quella data 3 luglio è sbagliato, perché poi il 27 credo è stato dimesso dopo il trattamento per eradicare questa infezione che in realtà non gli ha dato poi grande fastidio. E durante questa ultima fase fa ancora un ecocardiogramma per escludere che la micosi, quindi questa candida, possa aver dato delle endocarditi e non c'è. Il fondo dell'occhio, altro organo bersaglio di una candida, assolutamente è negativo. L'elettroencefalogramma, che ci fa vedere la funzione cerebrale, continua a essere normale per età, così come normale sostanzialmente anche il controllo neurologico, malgrado 40 giorni di assistenza critica e di ventilazione meccanica, il bambino assolutamente allettato e sedato anche. L'ecografia cerebrale, anche quella, è assolutamente negativa, fa una risonanza dell'encefalo, è assolutamente normale, per cui il 27 luglio lo dimettiamo, la diagnosi di sindrome di aspirazione di meconio, ipertensione polmonare, pneumotorace bilaterale recidivante, credo che abbia messo, credo, 13 o 14 drenaggi, vero? Non mi ricordo esattamente quanto, 12. Quindi pensate cosa vuol dire anche da un punto di vista solo di sofferenza, diciamo, per questo bimbo. Le visite di controllo che stiamo facendo continuano a dimostrare che il bambino ha un normale accrescimento, un normale sviluppo motorio, i potenziali evocati sono stati in tutti nella norma, l'ecografia renale pure, e credo che il bambino, credo che oggi sia da vedere, perché è un bambino veramente normale, e da allora non ha mai più avuto nulla. Ho chiesto ai genitori se ha fatto qualche bronchitina, mi ha detto che neanche quello. Io ho finito.
Allora, io vorrei adesso chiedere ai genitori di raccontarci cosa succedeva intanto che lì si combatteva così. Cosa succedeva?
Si sente? Beh, insomma, i momenti erano abbastanza drammatici, come si può immaginare. Insomma, quello che è mancato qua in questa presentazione è una foto di Pietro, che effettivamente qualcuno mi ha sgridato e non l'abbiamo fatta, però meritava più che altro per farvi vedere in che condizioni è. È assolutamente un bambino normale. E certo, i momenti allora sono stati molto drammatici. A noi, questo bimbo è il quinto figlio, quindi per noi era già un mistero questo bimbo, perché insomma è arrivato e l'abbiamo accolto come gli altri, e eravamo contenti di questo. E la cosa che ci ha colpito sin dal principio è stato che, appunto, noi, almeno io personalmente, stavamo andando per il parto, e mi sembrava una cosa ormai, come direi fra virgolette, quasi abitudinaria. Insomma, ne avevo visti altri quattro, insomma, mi sembrava una cosa molto normale, non certo per la moglie, perché insomma chiaramente, certamente soffriva più di me, però una cosa assolutamente normale, cioè ci sentivamo sereni su questo. Quando invece il bimbo, ci siamo accorti immediatamente alla nascita che non respirava, certo che ho sentito un brivido freddo, insomma, perché vederlo soffrire così, immediatamente ho come capito che qualcosa accadeva, che come un mistero si intrufolasse nella nostra vita. Dovrebbe essere chiaro per tutti questo da subito, però quel momento lì ha come ridestato in noi questa cosa, subito, da subito, insomma. E quindi anche poi nei giorni successivi, in cui è apparso chiaro da subito che la situazione era molto molto grave, ci siamo come interrogati di fronte a questo mistero, cioè che cosa accadeva e come realmente potevamo stargli vicino, insomma, qual era il nostro modo di stargli vicino a questo bimbo. E questo era continuare a chiederci che senso avesse tutto quello che accadesse, insomma, che stava accadendo, insomma.
E quindi ci siamo ritrovati di colpo in questa situazione per noi nuova, no? Quindi in questo ambito, queste parole che erano cariche di dolore, per noi nuove, ci veniva spiegato cosa stava succedendo a Pietro, e per noi stare lì è stato da subito chiedere innanzitutto che la vita di Pietro fosse per la gloria del Signore. Dentro quello che stava accadendo, noi da credenti offrivamo al Signore la vita di Pietro e chiedevamo aiuto per stare di fronte a lui e sostenerlo come meglio si poteva. Quando la situazione si è aggravata, che ci è stato appunto proposto di fare la biopsia per capire se ci fosse qualcosa di congenito, noi abbiamo appunto chiesto al nostro caro padre Antonio di venire a battezzarci Pietro, perché riconoscevamo comunque come la cosa più importante per lui. E in quell'occasione padre Antonio, diciamo che ha un po' caldeggiato l'idea di fare la biopsia, perché noi eravamo molto indecisi, perché se ci sembrava appunto, cioè solo per il sapere scientifico non ci interessava. E invece dentro questa cosa padre Antonio ci ha aiutato a vedere una possibilità per Pietro, quindi abbiamo accettato di fare la biopsia. E in quell'occasione lui appunto ci aveva dato questa immaginetta con i genitori di Santa Teresa, così per aiutarci a per sostenere proprio la nostra fatica di stare di fronte a Pietro, perché anche i genitori di Santa Teresa avevano perso 4 bambini in tenera età e quindi potevano aiutarci in questo senso. Noi abbiamo vissuto questi giorni, da quindi il 4 quando è stata fatta la biopsia al primo esito che c'è stato il 5, diciamo informale, c'è stato detto l'esito, e Pietro era in una situazione gravissima, c'è stato anche data anche la possibilità di salutarlo, far salutare Pietro dai fratelli, anche perché alla situazione grave si è aggiunto poi anche le conseguenze della biopsia, che in una situazione così grave hanno aumentato insomma la gravità. E quindi noi siamo andati a casa come dire, con nel cuore questo offrire, comunque accettare la volontà del Signore per nostro figlio, con tutto il dolore che questa cosa si porta dentro. E per quei 2 giorni abbiamo comunque chiesto l'intercessione a questa coppia con questa domanda, che ci fosse di sostegno in questo momento di dolore. Quella sera del 5, tornando a casa, è stato poi molto doloroso tutta la notte, perché eravamo con l'orecchio teso, perché avevamo lasciato Pietro gravissimo, quindi c'era comunque la possibilità che non ce la facesse a passare la notte. E quella notte nel dormiveglia, che in quelle situazioni insomma si vive, c'è stato come tutto un travaglio, un fare anche memoria di quello che era la mia posizione di fronte a Pietro. Quindi certo avremmo accettato la volontà del Signore per lui, ma in più si è come ridestata la coscienza di riconoscere di essere comunque noi siamo creature, e quindi riconoscere che il creatore comunque sì, in mano la vita, è comunque il padre, insomma in sostanza l'essere figli di un padre buono dà la possibilità ai figli di chiedere al padre di intervenire, molto semplicemente. E quindi siamo arrivati la mattina del 6, che ci aspettava il dottor Tagliabue per darci appunto l'esito ufficiale della biopsia del quadro così grave, con questa cosa chiara. Avevamo ripreso coraggio in questa domanda, avevamo proprio detto di fronte a questa situazione dove la scienza sembra non poter più far nulla, dir nulla, perché la situazione era così in quel momento, noi comunque poniamo la nostra speranza nel Signore e chiediamo un miracolo. Infatti da quel momento abbiamo proprio chiesto a tutti, ma per tutti intendo sia in ospedale che fuori, di chiedere con noi al Signore che intervenisse. Ma questo è...
Sì, volevo dire, cioè, che proprio abbiamo proprio posto questa posizione dicendo diamogli un tempo ragionevole a Pietro perché si compia qualcosa d'altro, si compì il mistero. Questa è l'unica cosa che abbiamo chiesto ai medici, cioè con la vostra professionalità sostenetelo perché si compie un miracolo. Questo è quello che abbiamo proprio chiesto in questa occasione e di questo ne siamo testimoni, perché appunto poi i medici ci hanno sostenuto Pietro proprio in tutto quello che potevano, insomma, tutto quello che è stato...
Però vorrei precisare che la nostra non è stata una né un'illusione che dovesse andare per forza bene, e quindi negare la gravità di quello che stava accadendo, e neanche la pretesa che il Signore lo guarisse. Noi avevamo solo la certezza che se avesse voluto il Signore avrebbe potuto intervenire, e domandavamo questo, come dire, senza la pretesa. Quindi il nostro stare di fronte a Lui anche è stato proprio segnato da questa domanda, che era comunque piena di speranza. Era riconoscere che quello che stava accadendo poteva portare dentro qualcosa di più, poteva svelarsi qualcosa di più, e noi domandavamo e attendavamo che questo avvenisse. L'altra cosa importante per noi era che si svelasse un po' il senso di tutto questo dolore che vedevamo in nostro figlio e nei bambini che c'erano lì ricoverati, perché credo che perlomeno la cosa più dura da sopportare è un dolore senza riconoscerne un senso, e pur sapendo che la sofferenza certamente ha un senso, ma domandavamo proprio che si svelasse un pochino anche per noi. E poi in questo siamo stati, c'è stato dato un dono in più, che è stato trovare anche una lettera di Santa Teresa che parlava della vocazione del bambino, e che quindi di fronte, cioè il riconoscere il valore della vocazione del bambino in quella situazione, che compiva la sua vocazione lì così com'era, pur non sapendo, non essendone magari cosciente, questa cosa ci ha anche poi sostenuto e ha generato comunque intorno a noi una grande compagnia, e anche i medici, gli infermieri che abbiamo incontrato, c'è stato proprio un, partendo dall'esperienza di ciascuno, quindi nelle modalità proprie di ciascuno, c'è stato noi abbiamo potuto vedere come erano di fronte a Pietro, di fronte a questa situazione, ci hanno come dire, coinvolti anche dalla nostra speranza di questa domanda che ci sosteneva nella speranza.
Sì, facevamo un po' tutti il tifo per questo bimbo, insomma, perché vederlo così apparentemente sano, ma in condizioni veramente estremamente gravi, veramente dava come era quasi incomprensibile come tutta questa sofferenza, questo dolore si potesse manifestare. Ma il fatto anche, per esempio, quello che diceva lei prima, che prendevamo sempre di più coscienza di quello che accadeva, ci faceva anche essere di fronte ai tentativi che si facevano in quel periodo lì, di aiuto anche farmacologico oppure con le terapie, ci faceva stare anche di fronte a questo con una libertà grande, cioè perché ci siamo resi conto, stando lì, pregando con lui, cantando anche con Pietro insieme, perché tutto quello che accadeva aveva un senso, e avevano un senso anche le terapie che facevano i medici, cioè ci rendavamo conto che anche tutto quello che facevano era dentro come un disegno più grande. Io mi ricordo un giorno, uno dei tanti pneumotoraci che ho dovuto fare, quindi mi hanno dovuto bucare per l'ennesima volta, non riuscivo a respirare, che mi fu chiesto, non so più cosa fare, ma vale la pena, gliene facciamo ancora? E io risposi, quello che fate per Pietro sarà la cosa migliore, sarà la cosa più buona. E poi glielo fecero e lo aiutarono molto, insomma. Però come proprio vivere così, con questa libertà più grande. Poi il 29 di giugno questo fatto misterioso, che improvvisamente lui sta male, tra l'altro il 29 giugno è San Pietro, e quindi anche quasi un segno, insomma, grande di questo. E il 3 luglio l'hanno estubato, quindi 2 luglio, quindi qualche giorno dopo, proprio con una rapidità incredibile. Questo mi spiace che non sia questa sera, perché farebbe proprio cogliere come questo per noi è già un miracolo, insomma, è già qualcosa di grande, insomma.
Volevo, dopo riprendiamo la discussione, perché domande sono veramente, secondo me, interessanti. Ci sono delle cose che uno non può non sentire. A me la prima questione che volevo chiedere a Don Roberto, cioè, che cosa insegna un fatto? Questo qui è un fatto, no? Che prima ancora che di essere interpretato, perché spesso di fronte a una cosa così si dà per scontato il livello del riconoscimento di quello che è accaduto, come se lo conoscessimo, no? E tutto il problema si sposta sull'interpretazione, no? Mentre che quello che è accaduto, che cos'è? Cioè, che cosa insegna? Che cosa c'entra con la dinamica della ricerca, della medicina, col tentativo? Cioè, a me colpisce, cioè, non è normale che uno tenga un bambino di quell'età lì 40 giorni con 25 di PIP, 100% di FiO2, cioè, sono termini tecnici, ma per dire che è una roba, non so come dire, molto al di fuori della casistica normalmente grave che uno può vivere in neonatologia, cioè che può affrontare in neonatologia. Cos'è che rende, cioè perché uno prende, masterizza le lastre, le manda per email a uno che si chiama Bush, se aspetta che torni, e intanto che fa questo, che lui sembra una cosa, succede tutto un'altra cosa fuori, cioè succede che delle famiglie facciano compagnia a dei genitori, che dicano il rosario, tutte le cose, cioè succede due cose apparentemente che non c'entrano nulla. Allora, qual è il fattore? Cos'è che accade? Prima ancora che interpretare, cos'è che è accaduto? Cos'è che accade? Cioè, la vita com'è fatta? Prego, qualche riflessione.
Quello che mi ha colpito è che tutti e due gli interventi, il primo con il pudore scientifico del clinico che non ha usato la parola mistero, ma mentre faceva scorrere quel file di Excel e si vedeva l'andamento di tutti quei parametri nel corso della degenza di questo bambino, si percepiva dentro alla sua esposizione qualche esitazione. E questa esitazione qui, dentro alla obiettività del resoconto clinico che lui ci ha fatto, dice che c'è un punto di fuga dentro i suoi dati. I suoi dati non chiedono anzitutto una interpretazione, ma chiedono di essere colti come un'apertura, una breccia dentro alla sua esperienza che questo caso clinico ha aperto. I nostri amici, due genitori, invece più esplicitamente hanno usato la parola mistero e hanno osato anche l'altra grande parola censurata nella cultura odierna, che è la parola miracolo. Ora, a me sembra che il dato che è stato presentato dice come la medicina scientifica di oggi e chi fa i conti con questa medicina scientifica di oggi non può non riconoscere che la realtà è più grande dell'idea che noi ci siamo fatti di essa. Un clinico di grande esperienza, che non so quanti bambini ha visto in condizioni critiche nella sua vita, tantissimi sicuramente, si è fatto un'esperienza, ma dentro a questa esperienza è accaduto un avvenimento, un fatto imprevedibile secondo i parametri clinici abitualmente utilizzati, è imprevisto, e questo lo ha costretto a fermarsi un momento. Erano quelle pause che io vedevo nella esposizione, che ho potuto cogliere. Quello che è accaduto è un fatto, un avvenimento che ha costretto qualcuno che lavora dal mattino alla sera con un impegno scientifico, professionale, umano, a fermarsi. La prima cosa che la realtà ti impone è di fermarti un attimo, di non sfuggire, di non scivolare sopra, perché c'è qualche cosa che è più grande di quello che hai in mente tu. E questo è accaduto anche a chi ha dato alla luce e ha dato la vita a questo bambino, che sicuramente avevano un progetto su di esso, e questo che è accaduto li ha costretti a fermarsi e a interrogarsi. Allora, io quello che semplicemente vorrei dire nel ribattere alla tua domanda è questa, che è ragionevole fare l'ipotesi del mistero, è ragionevole il mistero. La medicina scientifica oggi tenderebbe a espellere il concetto di mistero dalla pratica della medicina e dalla sua ricerca. In realtà, se ci pensiamo, il mistero è una esigenza della ragione ed è una evidenza della realtà. È un'esigenza della ragione, perché qui è stato possibile descrivere un caso clinico senza venir meno al rigore della ragione scientifica e clinica. Ed è un'evidenza della realtà, perché c'è qualcuno che ha dovuto fare i conti con questa realtà imprevedibile e imprevista. Dunque è sommamente ragionevole ammettere che nella vita ti possa imbattere in qualche cosa che non corrisponde alla tua esperienza precedente e all'idea che ti sei fatto. E aggiungo solo che questo è la condizione di possibilità della medicina come della ricerca scientifica. Solo se fai i conti con qualche cosa di libero, di gratuito, allora puoi andare a ricercare quello che non conosci e puoi fare i conti con quello che non ti aspetti.
Si può reagire anche da parte dei relatori, prego. E se no, se avete qualcosa da aggiungere, cioè è un dialogo, perché è appunto un avvenimento, quindi è un dialogo. Se ci sono domande o osservazioni, prego.
No, se posso aggiungere qualcosa, io direi che non nascondo il mistero, mi sembra. Io credo che ho cercato di fare una fotografia di ciò che è accaduto, cioè descrivendo prima la gravità, e sicuramente i miei tentennamenti, e forse dove c'è il mistero, e quando poi vi ho presentato alla fine di tutta questa gravissima storia il quadro di un bambino normale. E lì, io ho fatto tante fotografie, difficile l'interpretazione, come mai dopo una storia così grave, alla fine, nel giro di breve tempo, la malattia può guarire, ma in realtà non ha lasciato traccia di una storia assolutamente pesante. Bene, io questa interpretazione non la do, non mi sento perlomeno di dare una spiegazione plausibile. Posso capire che sia tutto terminato, è terminato perché la malattia è finita, però devo dire che mi sarei aspettato un esito più, cioè meno favorevole per questo bimbo, lo devo dire con tutta sincerità, però sono ben contento che sia andato a finire così.
No, io volevo fare questa osservazione perché ma che ha colpito di questa vicenda, che colpisce questo, cioè che qui in modo eclatante si vede una dinamica in atto, e cioè il tentativo nostro assolutamente, non so come dire, bellissimo, perché appunto il tenere dietro la vita di un bambino così è una cosa, secondo me, appunto bellissima, no? Si vede qui in modo eclatante una cosa che però è la normalità della vita, perché nessuno di noi, ed è la ragione per cui abbiamo voluto aprire quest'anno con questo fatto, nessuno di noi reggerebbe la domanda che incontra tutti i giorni e la coscienza e la consapevolezza del limite che porta nel cercare di rispondergli, se non fosse in qualche modo certo che tutto quello che noi facciamo non c'ha un destino di fine. Poi, appunto, la questione dell'interpretazione non è la prima questione. Cioè, la prima questione, secondo me, è il riconoscimento che la normalità della vita non sta su senza il riconoscimento che il destino delle cose che facciamo, non sto parlando solo della guarigione di Pietro, ma sto parlando delle medicine che diamo, dei pazienti con cui parliamo, che tutto quello che facciamo non abbia come destino la fine, il nulla, cioè il niente, una cosa che muore, che prima o poi muore. Vocazione che io personalmente ho sentito da questa vicenda è esattamente non tanto sull'interpretazione di quanto è accaduto. Il mio collega e amico dottor Tagliabue dice che lui arriva a dire quello che c'è, quello che è accaduto. Io sono convinto che è più religioso di me, che sento di poter dare un nome all'interpretazione di questo fatto, cioè sento che è meglio di me, perché sta ai fatti. Dice che quello che è successo è di più, che quello che accade è di più di quello che lui avrebbe mai immaginato di meglio. L'unico problema è che questo vale per tutti i Pietro di tutti i giorni, vale soprattutto per il Pietro che siamo noi. Allora, secondo me, la questione del miracolo, io vi dico come l'ho sentita, La questione del miracolo è che il miracolo non è innanzitutto per Pietro, o meglio, non è solo per Pietro. Il miracolo è per lui, per me, cioè è un fatto che consente a noi di essere confermati in questa consapevolezza che tutto quello che c'è non va a ramengo. Allora consente al direttore generale di pagare più soldi per la neonatologia, consente di impegnarsi di più, consente che tutto questo mondo che è costruito e sta su per fare il bene sia ragionevole e che continui a esistere, capite? Questa è la ragione per cui io mi sono permesso di disturbare il dottor Tagliabue e di chiedere ai genitori, a don Roberto, di provare a discutere di questa cosa, perché capite, non è che è successo niente, cioè non è più come prima. Cioè, se succede che un bambino ventilato in ossigeno puro per 40 giorni, con i polmoni distrutti, dove non si vedeva più mezzo rigo d'aria, ok? Guarisce, perché questa è la questione, guarisce, cioè non solo gli passa la malattia, ma come diceva il dottor Tagliabue, non c'è traccia della malattia. È una bella provocazione, cioè io penso che sia una grande provocazione. Innanzitutto riconoscere che noi lavoriamo su un livello della realtà che è un mistero profondo. Mistero vuol dire appunto una cosa di cui non possediamo tutte le chiavi, ma che però detta il metodo con cui ci si approccia.
Perché se è così, se non si capisce, capite, si prova, si combatte fino alla fine. Non so, io la provocazione per me è stata proprio sul come io faccio il cioè sulla natura del mio lavoro. La seconda cosa che mi ha colpito moltissimo, e poi scusate, poi mi tiro indietro, ma è che la medicina non è una cosa che riguarda il medico e il paziente, è una cosa che riguarda il popolo, il tessuto umano dove questi due soggetti lavorano. A me mi ha colpito, cioè io ho saputo di questa cosa perché c'era gente che si trovavano a pregare, perché gli davano una mano alle famiglie per tenere su gli altri bambini. Cioè, questo fenomeno apparentemente così drammatico, distruttivo della persona, può clamorosamente diventare un fattore per tutti, un fattore di speranza per tutti. Per questo io dico che la grande provocazione per me è sulla normalità della mia vita professionale. Non so se si capisce, però siccome ci sono anche persone implicate eccetera, vorremmo approfittiamo ancora 10 minuti. Prego.
Tu hai richiamato, tolgo solo pochi minuti alla discussione che mi interessa di più di quanto andrò dicendo io adesso. Tu hai richiamato la radice popolare dell'esperienza che qui è stata citata. Permetti che richiami la radice cristiana di questa. Che cosa c'è in comune tra la medicina e il cristianesimo? E perché la medicina è fiorita dentro al cristianesimo? La medicina non è nata con il cristianesimo, è nata nel V secolo prima di Cristo. È diventata medicina scientifica, non più magia nella Grecia. È fiorita tra gli arabi, ma poi si è sviluppata in maniera enorme in Occidente, non in Oriente, per esempio. Che cosa hanno in comune la medicina e il cristianesimo? Hanno in comune il riconoscimento che il limite dell'uomo non è l'ultima parola sulla vita dell'uomo. Tant'è vero che il cristianesimo si è manifestato come avvenimento attraverso delle guarigioni. Se leggete i Vangeli, dopo l'incontro dei primi discepoli, nei primi capitoli di Marco e di Luca, appare il miracolo. Il primo modo con cui uno ha riconosciuto l'avvenimento cristiano è stato un miracolo che è stata la guarigione della febbre della suocera di Pietro. Solo San Giovanni prima ci premette, fa venire prima il miracolo delle nozze di Cana. Dunque il riconoscimento che c'è una parola non ultima dentro alla sofferenza e alla malattia. Così, che cosa permette al medico e a voi tutti i giorni di dar battaglia alla malattia, se non la certezza che la malattia non è l'ultima parola sulla vita del paziente? Se fosse questa, uno non metterebbe né le mani sul paziente né lo guarderebbe. Questa radice ha fatto sì che la medicina fiorisse nel cristianesimo e il cristianesimo nascesse come medicina, cioè l'avvenimento di Cristo si comunicasse anzitutto come una guarigione.
Prego.
Io volevo fare una domanda al dottor Tagliabue, perché mi ha colpito una cosa, che evidentemente c'è un qualcosa che le ha detto, che comunque bisogna andare avanti a ventilare questo bambino. Lei come responsabile di un reparto ha da tener conto anche di tutta una serie di cose, e è quello che ha l'ultima parola sulla decisione terapeutica. Evidentemente non penso che sia andato avanti a ventilare questo bambino solo per sapere che cosa aveva, ma c'è stato evidentemente un qualcosa che le ha detto che comunque bisognava andare avanti, anche forse evidentemente contro ogni logica di tipo scientifico. Comunque c'era, come dire, la speranza, come ci hanno detto appunto anche i genitori, era arrivato a un certo punto che era assolutamente flebile. Allora, io chiedo questo nel senso che può essere un aiuto per chi lavora con lei o che per chi comunque fa la professione del medico nel, come dire, tener conto di un qualcosa che sfugge, o comunque di un qualcosa, di un'intuizione, chiamiamola, che dentro l'approccio con un malato, con una malattia, o dentro una situazione, ci fa sempre tenere comunque un, come dire, come uno spiraglio, una porta aperta, un qualcosa che dice aspettiamo ancora 12 ore, aspettiamo ancora 24 ore. Cioè, come si coltiva, in altri termini, questa, come dire, possibilità di tenere sempre dentro quello che si fa quotidianamente uno spiraglio che è molte volte appunto dettato da un'intuizione, o dettato da quello che non si legge sui libri, ma che si impara probabilmente stando di fronte a delle persone che sono in grado di dare spazio a queste intuizioni.
Va bene, ringrazio della domanda, perché credo che abbia toccato un punto estremamente importante. Nella propria vita professionale credo che uno collezioni un certo numero di casi che non dimenticherà mai. Credo che Pietro sia uno di questi, e le spiego perché. Perché sono situazioni che magari si trovano in altri momenti, ma qui era veramente enfatizzata. Cioè, il problema vero era quello che dopo un certo numero di giorni avevamo il dubbio se ciò che stavamo facendo era a favore di Pietro o contro di lui, quello che è il limite tra lo sforzo eroico della terapia a tutti i costi e l'accanimento terapeutico. Abbiamo cercato di sondare tutti i campi per escludere che ci fosse una patologia sotto incompatibile con la vita, e quello che ci ha fatto andare avanti è che non l'abbiamo trovata. Non abbiamo trovato nessun motivo per pensare che Pietro non ce la facesse, anche se le evidenze erano che probabilmente non ce l'avrebbe fatta. L'altra cosa, e che io ho ribadito quando facevamo il percorso clinico, è che tutti gli altri organi, a parte il polmone, non erano stati toccati, e soprattutto l'encefalo. Dicevamo, se ce la facciamo, questo bambino ce la farà bene. Ed è questo che ci ha fatto andare avanti. Non abbiamo trovato nessun motivo per essere sicuri che non ce l'avrebbe fatta, e avevamo la speranza che se, qualora, cioè, avesse superato l'impasse dell'acuzia della malattia, forse se la sarebbe cavata bene. Certo che di fronte ad un quadro encefalico magari disastroso, forse il nostro atteggiamento avrebbe potuto magari essere forse diverso, anche perché, come vi dico, mettere 13 drenaggi nel torace di un bambino non è una cosa facile neppure per i medici. Cioè, nel momento in cui ti chiedi cosa sto facendo, perché questa è una cosa che ogni tanto te lo devi chiedere, e devo dire che abbiamo vissuto dei giorni, io e tutti quelli che hanno lavorato con me, dove questa domanda era la principale che ci facevamo. Però questo caso ci ha sicuramente insegnato ancora qualcosa, che quando non hai le certezze, la speranza, e anche se non te la spieghi, la devi dare. E quindi siamo andati avanti, e credo che lo rifaremo in altre situazioni qualora ci si venisse a creare una situazione analoga.
Se ci sono altre domande, osservazioni. Se no, io, visto l'ora, chiuderei ringraziando tutti, perché non volevamo far discorsi, volevamo appunto rincontrare un fatto come questo. Voi sapete che su questa storia c'è in corso la causa di beatificazione dei genitori di Santa Teresa, e dalla vicenda, dalla documentazione della straordinarietà di questo avvenimento dipenderà probabilmente questo. Ribadisco, mi sembra che la provocazione più grande per noi, che come tanti affrontiamo quotidianamente dei Pietro meno gravi, secondo me stia appunto nel riconoscimento assolutamente ragionevole
che la natura vera di quello che facciamo è alla fine una natura misteriosa, prima di tutto per noi, ma soprattutto che però è impossibile reggere l'impatto di quello che facciamo senza la certezza in fondo che quello che noi quotidianamente giochiamo sia in qualche modo non perduto. Volevo, ringraziando, io penso con un applauso, anche loro che hanno accettato di venire, dare due avvisi sui prossimi incontri del Centro Culturale. In particolare il 20 di novembre all'Auditorium di Milano, Largo Mahler, ci sarà un incontro dal titolo Le radici dell'Europa politica e dei popoli, in occasione della presentazione del libro Un'Europa cristiana di Weiler, con Roberto Formigoni, Claudio Morpurgo, che è il vicepresidente delle comunità ebraiche italiane e poi l'autore del libro, che è professore di diritto internazionale alla New York University School. Mentre il 4 dicembre Medicina e Persona, sempre insieme al Centro Culturale, farà un incontro, secondo me, altrettanto significativo e importante, perché il tema sarà una ricerca senza limite e le applicazioni, con il dottor Pierotti come moderatore e con Pier Giuseppe Pellicci e Angelo Vescovi, che sono due eminentissimi ricercatori e famosissimi, con a tema ovviamente tutto il problema della genetica e delle scoperte, delle applicazioni pratiche della genetica in campo medico. Io volevo poi chiudere con un avviso. L'associazione partirà, io penso, settimana all'altra, con una grossa iniziativa molto critica su quello che tutti quelli che lavorano in campo sanitario stiamo vivendo come fattore che riempie spesso le nostre giornate, cioè tutto il problema dell'educazione continua in medicina. Noi vorremmo rimettere al centro del dibattito dei nostri ospedali, delle nostre società professionali, dei nostri ordini professionali, questo modo assolutamente, a nostro parere, poco utile di affrontare il problema della formazione professionale. Abbiamo prodotto un manifesto, e questo sarà il primo strumento, il manifesto può essere ritirato al banchetto, è quello che vedete lì, e il titolo è A due anni dall'educazione continua in medicina, senza libertà non c'è vera formazione. Io vi prego di vederlo, di prenderlo in considerazione, verrà inviato anche un testo in volantino a tutti i soci. Abbiamo messo nella foto un'immagine del professor Wirko, che come tutti sapete, chi ha studiato medicina, è l'inventore della famosa triade, che documenta perché ci sembra documentare qual è la natura vera del processo formativo per chi fa un mestiere come il nostro. Questa questione qui dei bollini eccetera è una cosa disastrosa per il mondo professionale. Saremo gli unici a fare questa guerra, perlomeno a partire, e nostra intenzione è farla fino in fondo. I manifesti sono disponibili, l'idea è di lasciare nello spazio bianco una possibilità di incontro dentro gli ospedali e soprattutto di lanciare un questionario che sta per essere prodotto, che poi spediremo a tutti, sulla ECM, sull'esperienza di ECM fatta. È nostra intenzione costruire un grosso momento con a tema la formazione professionale e il contratto e il rapporto fra il mondo professionale e il sistema, che vorremmo fare in primavera per ributtare, prima del rinnovo del contratto di lavoro, questo tipo di tematica.
Grazie a tutti di essere venuti, buona serata.